Come fa un cartografo Pythonista a fare statistiche e applicazioni geospaziali?
Quali sono le migliori librerie Python per analizzare dati geospaziali?
Conosciamo Simone Parmegiani, Special Data Management Expert presso GRC di Ispra. Ciao Marco!
Ciao Cesare.
Che abbiamo oggi? Chi mi hai portato di bello?
Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo Pythonista.
Ma chi è? Armin Rigo?
No, di più, è qui con noi Simone Parmegiani, Special Data Management Expert presso GRC di Ispra. Benvenuto Simone.
Benvenuto.
Ciao, ciao, ciao ragazzi, grazie per l'invito.
Grazie a te, per noi è un onore averti qui ovviamente. E puoi raccontare per i pochi che non ti conoscono chi sei e perché sei un Pythonista?
Ok, allora, come dico in quasi tutti i colloqui di lavoro, io non sono un informatico. Metto già le mani avanti perché la gente sente
Prendiamo le
Python, no?
distanze.
Ti pensa a chissà cosa. No, io sono, nasco come analista di dati spaziali e un po' vedetela come una via di mezzo fra un informatico e un cartografo. E inizialmente mi sono occupato di vestizione di dati geografici, quindi tutto quello che andava poi a creare effettivamente le mappe, come siamo abituati a vedere anche per dire su Google Maps. E mi sono occupato molto di qualità di questi dati cartografici e nell'ultimo periodo poi l'analisi che c'è sempre stata è diventata proprio un vero e proprio lavoro e adesso faccio quasi solo analisi di dati anche molto grossi, motivo per cui si usa Python.
Quando dici spaziali non intendiamo extraterrestri, diciamo galassia, ma sempre terra, ma
Esatto.
distribuita. Ok.
Sono dati che hanno però una connotazione spaziale e una relazione con lo spazio, quindi se cambia, pensate alle regioni d'Italia, se un bel giorno la provincia di Piacenza si annette alla Lombardia, cambia la forma di due regioni d'Italia, l'Emilia-Romagna e la Lombardia. Questa caratteristica si chiama topologia, è una caratteristica del dato spaziale che un dato, so, il pH dell'acqua non ce l'ha. E quindi è una complicazione ulteriore rispetto a un dato normale, e questa complicazione deve essere tenuta in considerazione nelle analisi che vengono fatte.
Diciamo che tu ci hai raccontato che sei un po' cartografo, improvvisato informatico. Puoi raccontare, prima di entrare nei dettagli, da parte più tecnica, qualche progetto di esempio per far capire che tipi di analisi fai o come applichi Python su qualche caso d'uso?
Sì, allora in questo momento l'unità per cui lavoro io in questo centro di ricerca dell'Unione Europea è finanziata dal Direttorato Generale dell'Agricoltura e quindi i progetti che si svolgono sono tutti in questo campo, in campo agricoltura,
Certo.
che negli ultimi 20 anni è il campo in cui è entrata massicciamente l'analisi di dati satellitari. E vengono utilizzati per fare monitoraggio delle, si chiamano Common Agriculture Policies, sono tutte le, diciamo, le norme generali che l'Unione Europea stabilisce per l'utilizzo dei terreni agricoli, per la destinazione dei fondi e chi più ne ha più ne metta. E molti di questi controlli vengono effettuati tramite analisi satellitari, perché pensate voi, una nazione piccolina come la Danimarca ha 570.000 particelle agricole, pensate Italia, Francia, Germania, quante ne possono avere, è impossibile andarle a controllare di persona, no? La cosa che mi ha fatto più ridere, che ho scoperto veramente la settimana scorsa, è che il primo Stato membro dell'Unione Europea che ha adottato questo tipo di tecnologia per i propri controlli è Malta. Che è grande, sì e no, cioè da est a ovest saranno 40 chilometri. E
Era più
infatti io
facile.
quando l'ho scoperto, ho detto, scusa, ma comprate immagini satellitari Sentinel che costano chissà quante migliaia di dollari, cioè comprate quattro biciclette a dei tecnici e mandateli fuori. Però a parte questo, insomma, il dato è venuto.
Hanno fatto un MVP, diciamo, con Malta.
Malta vai a bolla.
Sì, vabbè.
E puoi farci, quindi con queste immagini satellitari, poi cosa controllate e cosa monitorate?
Beh, allora si fanno delle statistiche generali che sono insomma utili per capire in che modo cambia l'uso del terreno agricolo da un anno all'altro, se c'è consumo di suolo, se c'è un aumento delle richieste di fondi, perché poi è quello che interessa, cioè le richieste, andare a capire se le richieste di fondi che vengono determinate da queste Common Agricultural Policies sono legittime oppure no. E, per esempio, dal 2021 al 2022 in Austria si è registrato un più 6% di queste richieste, che può sembrare poco, però in realtà sono un sacco di soldi. E quindi il nostro compito è quello di monitorare se effettivamente c'è stato un cambio di destinazione d'uso di alcuni territori. Poi le particelle agricole cambiano forma da un anno all'altro e quindi serve fare delle analisi spaziali per capire queste cose qui. Tramite le immagini satellitari è possibile capire, per esempio, se un terreno agricolo è diventato da coperto d'erba a un frutteto. Faccio l'esempio più estremo.
Quindi, se ho capito bene, voi avete due dati. Uno è la foto del satellite che inquadra il campo, e l'altro è, diciamo, la particella agricola, quindi l'area che l'agricoltore a cui sono stati destinati i fondi europei. Quindi avete più una, diciamo, una topografia dei campi
Esatto.
da sovrapporre poi con l'immagine.
Esatto, ha più immagini perché i dati Sentinel hanno diverse bande e servono tutte. E inoltre, ulteriormente, come sfondo si tengono altri parametri fisici o chimici del terreno che servono a determinare il modo in cui si usano i dati Sentinel. Per esempio, la pendenza del terreno, l'esposizione di questo terreno, se è esposto a nord, a sud, a est, a ovest, la l'umidità del suolo, la composizione del suolo, quanta argilla c'è, quanta sabbia e tante altre cose, parametri meteo, non ho ben capito cosa servono, però vengono tenuti in considerazione anche quelli, precipitazioni. E poi dopo qualsiasi idea ci viene in mente, poi la aggiungiamo. Quindi è tutto molto in fase di sviluppo. È un progetto che esiste da un anno, eh. Quindi.
Potresti fare una breve descrizione un po' del ciclo di vita di questi dati? Perché tu ci dicevi che fondamentalmente c'è una separazione back-end front-end nella manipolazione di questi dati. Quindi se puoi fare banalmente il ciclo di vita, dalla
Sì, allora,
raccolta allo stoccaggio.
nel nostro caso il front-end non è particolarmente strutturato perché noi facciamo ricerca e forniamo dati agli stati membri. Fra l'altro, gli stati membri che ce lo richiedono, non è nemmeno obbligatorio. E quindi il front-end è lasciato proprio ai minimi termini, serve solamente per lanciare un po' di query al database che poi fa tutto il lavoro. In generale, però, si parla molto adesso di WebGIS, beh, pensate a Google Maps, no? Il WebGIS più famoso del mondo, è una piattaforma web che fornisce informazioni sul territorio. Nel caso di Google Maps, soprattutto commerciali e un pochino adesso legate al traffico. Però, che ne so, pensate al monitoraggio di una rete gas per un utility che si occupa di distribuzione gas. Capire dove è possibile che nel futuro si verifichino le rotture dell'impianto. Oppure quali sono le tratte soggette a maggior rischio di rottura perché si trovano sopra un terreno franoso, no? O altre cose di questo tipo. Quindi c'è una parte web che visualizza il dato, manda le richieste e il backend che fa tutti questi lavori di analisi. Quindi generalmente dietro ci sono dei database. Prevalentemente in Postgres perché c'è l'estensione spaziale PostGIS che è la più figa di tutte, non c'è proprio confronto, non c'è confronto con le altre, non, è stata implementata benissimo da subito e quindi non ci si pensa neanche a prendere in considerazione altri DB. Per esempio MySQL, da quello che so io l'ho usato anche pochissimo, MySQL in questo senso è scarsissimo. E quindi poi c'è questo backend qui che restituisce statistiche o tutto quello che ci può venire in mente in senso spaziale, aggrega le informazioni e le
distribuisce. E prima di questa aggregazione, i dati che possono essere quelli satellitari o quelli delle particelle agricole o del terreno, come sono rappresentate le informazioni spaziali? So, latitudine e longitudine, sì, in diversi formati?
Sì, sì, in realtà il dato può essere qualsiasi cosa e quello che fa un GIS può essere rispondere, te la spiego nel modo proprio più generale possibile, può essere rispondere a qualsiasi domanda che inizia con dove. Infatti uno degli slogan più famosi è The Science of Where, no? La scienza del dove. Dove succede questa cosa? Quindi poi decidete voi come... Io sono un sociologo, per esempio, di formazione, uno dei miei temi di laurea è stato creare una mappa del crimine, dove avvengono, in quali quartieri avvengono il maggior numero di crimini, ci sono certi incroci, a Chicago per esempio ci sono certi incroci che sono particolarmente propensi a omicidi, poi perché, insomma è una cosa complessa, però il dato c'è. Esistono fondamentalmente due rappresentazioni di dato geografico, una è vettoriale e l'altra è raster. Fino adesso, perché adesso per lavoro mi occupo di dati raster, però in realtà quello che va per la maggiore è il dato vettoriale. Il dato vettoriale è, come dice la parola stessa, un vettore. Quindi attraverso punti, linee, poligoni si crea qualsiasi cosa che vogliamo rappresentare, un fiume, una strada, un campo da calcio, eccetera, eccetera.
Ma scusami, ogni punto di questo vettore è definito a latitudine e longitudine,
Sì.
o è tridimensionale?
Latitudine e longitudine, ci sono anche i dati tridimensionali, nel senso che all'interno di ogni punto che ha la sua coordinata XY, diciamo, puoi salvare il dato Z relativo all'altitudine. Poi i vettori, insomma, la matematica ci dice che i vettori possono avere n dimensioni. Diciamo che queste tre sono le spaziali. Dopo possiamo inserire il tempo, che può essere la quarta. Infatti esistono anche delle time series, cioè quante precipitazioni ci sono state in ogni giorno in quel punto lì. Vedo quale giorno in quella regione è stato più piovoso che piuttosto che in altri punti, piuttosto che in altri giorni. E poi
Quindi,
dopo se vogliamo aggiungere.
se io dovessi rappresentare quindi il perimetro di un terreno agricolo, lo potrei rappresentare con un vettore fatto dall'insieme dei punti latitudine e longitudine che rappresentano. E se dovessi poi. Scusami. Un
Tendenzialmente è un poligono.
poligono.
Sì.
E se poi dovessi incrociare questi dati del terreno con dei metadati che abbiamo, come per esempio le immagini satellitari o delle rilevazioni che sono fatte sul terreno, che operazioni posso fare per trovare questi match? Cioè, come posso solo.
Esistono strumenti che mergiano i dati, si chiama proprio merge l'operazione che hai spiegato tu, cioè prende due fonti diverse in base alla loro locazione geografica le unisce. Quindi se ho un punto all'interno di un campo da calcio, io posso passare i dati che sono contenuti nel punto al campo da calcio, a quel campo da calcio, sulla base della loro caratteristica topologica, sulla base della loro connotazione spaziale, perché il punto è dentro al campo da calcio. Fai finta di avere due tipi, due dati, uno riferito a tutti i campi da calcio d'Italia e uno riferito a tutte le squadre di calcio d'Italia. Il punto è collocato geograficamente all'interno del campo da calcio e io quindi posso passare le informazioni del punto al campo da calcio, a quel campo da calcio, non al campo da calcio che sta da un'altra parte, perché questi software GIS sono in grado di capire tramite le informazioni geografiche che il punto è dentro. Ci
E
possono essere
intanto
altri criteri, ci possono essere criteri di vicinanza anche, cioè tutte le case che sono entro 10 metri da questo fiume sono abusive.
e in Python che strumenti abbiamo per fare queste operazioni?
In Python esistono delle librerie fatte apposta per questo tipo di analisi. La più bella di tutte è la libreria GDAL, che sta per Geospatial Data Abstraction Library, che permette di creare, leggere e scrivere qualsiasi tipo di formato di dati che vi ho menzionato. La lista di driver è sconfinata, penso che ci sia tutto. GDAL tuttavia è una libreria scritta in C che ha un suo connettore Python. Viene usata in Python perché i software GIS usano Python, però è nata in C. Presumo, ma ripeto, non sono un informatico, presumo per motivi di performance. Poi esistono librerie, allora, per chi fa analisi di dati, magari è già a conoscenza del classico toolkit Pandas NumPy. Esiste anche una libreria che si chiama GeoPandas che permette di trattare il dato geografico come se fosse un data frame di Pandas, però con una connotazione geografica. E poi esiste una libreria che si chiama PyProJ che sfrutta anche lì un'altra libreria in C che è ProJ, che serve per fare l'operazione più complicata di tutte, ma è complicata per definizione, cioè la proiezione del dato nello spazio, che non è una
Cos'è la
cosa per
proiezione?
niente. La proiezione del dato nello spazio significa il modo in cui io decido di rappresentare il dato nello spazio. Noi siamo abituati, immaginatevi il mappamondo, siamo abituati a rappresentare le coordinate come latitudine e longitudine, l'hai detto anche tu prima, no, Marco? Però, sempre immaginandovi sul mappamondo, un grado di spostamento verso est, diciamo, eseguito alla latitudine del polo nord, non corrisponde alla stessa distanza di un grado di spostamento verso est alla latitudine dell'equatore. All'equatore percorro molta più strada, ok? Perché la Terra è suddivisa in spicchi d'arancia, non è suddivisa in rettangoli. E quindi è necessario proiettare sul piano il dato. Questo sistema di proiezione, siccome dando per scontato a tutta l'utenza che ci ascolta che la Terra non è piatta, altrimenti io alzo le mani e chiudo qua.
Infatti non è che ti insegue qualcuno adesso.
No, diamo per scontato questa cosa, per favore, però è necessario invece riportare questo dato che si chiama dato geografico, così come l'ho appena spiegato, e proiettarlo su un piano in modo da poter avere delle misure metriche. Proiettare questo piano comporta necessariamente delle distorsioni, è proprio dimostrato matematicamente. E quindi esistono tanti sistemi di proiezione, ne esistono un'infinità. Andate su spatialreference.org se vi volete divertire. Ognuno ha il suo codice, le sue caratteristiche. Il dato di proiezione è definito da tre componenti: il datum, l'ellissoide e il tipo di proiezione. Adesso vado a memoria, non mi ricordo neanche più. E sulla base dell'incrocio di queste tre componenti, scegliamo fondamentalmente che tipo di distorsione applicare a un dato che passiamo da geografico a proiettato sul piano. Una volta ci sono sistemi di proiezione che mantengono inalterate le aree, sistemi di proiezione che mantengono inalterate le forme degli oggetti, le distanze, chi più ne ha più ne metta. Senti, volevo si trovano delle bellissime, la cartina che abbiamo tutti in mente alle scuole medie, no? La proiezione di Mercatore, che l'Antartide sembra un territorio sconfinato, invece è il più piccolo dei, no, è il più piccolo dei continenti. È quello perché è stata applicata una deformazione di un certo tipo. Quindi tutte le mappe mentono. Dobbiamo solo decidere che balla raccontare.
Senti, a me mi è capitato di lavorare nel planning di messa in posa di reti, nel mio caso di fibre ottiche.
Ah, anche e,
sì, e ho notato che nei vari paesi, tipo Germania, Austria, cioè alla fine c'erano delle leggi per cui questi dati relativi a fondamentalmente municipalità, città piccole o grandi, venivano salvati tutti in modo diverso. La mia domanda è: esiste qualcosa invece, cioè esiste uno standard, oppure ogni paese, per esempio io ho trovato le grosse difficoltà con l'Austria, ogni paese decide di salvare indirizzi barra coordinate in modo diverso, o c'è un qualcosa di standard?
Esistono alcuni standard, cioè per le coordinate sono standard, insomma, mm-hmm. Latitudine e longitudine non
si scappa.
Diciamo che c'è chi dice latitudine e longitudine e c'è chi dice longitudine e latitudine. Una persona molto esperta non ha problemi a destreggiarsi con questi tipi di rappresentazioni. Forse tu hai menzionato un problema che io ho riscontrato in Italia, cioè che a livello di cartografia o comunque a livello di dato geografico siamo molto molto indietro rispetto ad altri posti. Io ho lavorato anche in Olanda, dove la cartografia fondamentalmente è nata, e è tutta un'altra cosa, c'è proprio una consapevolezza diversa di queste cose che vi sto provando a raccontare. In Italia c'è tanto lavoro da fare.
È per questo che il nostro podcast fa questa battaglia sociale per la cartografia.
In realtà, come dicevo prima, Python subentra nel momento in cui non devo più fare un'operazione manuale, perché se io devo fare una mappetta di un campo agricolo, di una vigna, faccio prestissimo, però se devo iterare su 570.000 particelle, mi devo per forza affidare a un linguaggio.
E per queste analisi quantitative, quando è che usi Python su dei file e quando è invece che metti il dato su Postgres e poi l'analisi la fai direttamente in PostGIS? Cioè, quando è che conviene fare su Python piuttosto che sul DB?
Nel mio settore, quasi al 100% dei casi conviene lavorare su DB. Infatti la maggior parte degli script che creo io prende i dati che gli servono da PostGIS, li frulla un pochettino per trasformarli come gli piace a lui, e poi dopo va a scaricare dati da altre fonti. Anche lì esegue delle, si chiamano statistiche zonali, cioè io scarico quello che ti dicevo prima, scarico due dati, li sovrappongo sopra, uno sopra l'altro, facendo in modo che siano proiettati con lo stesso sistema di proiezione, perché naturalmente se ho delle coordinate in gradi primi e secondi e le sovrappongo delle coordinate metriche, il computer, per il computer sono sempre numeri e quindi non ci capisce niente, no? Siamo noi che gli dobbiamo dire questa cosa. Quindi proietto i dati nello stesso sistema di proiezione e poi dopo il dato che mi interessa trasferire alla particella lo vado a trasferire sulla base di queste caratteristiche di localizzazione che ho detto prima, no?
La quindi la trasformazione è fatta in Python e poi in archivato sul Postgres, o quando è che...
Io scarico il dato da qualcuno che lo fornisce, non so, ACMWF, non mi ricordo per cosa sta, l'acronimo è l'ente europeo che fornisce dati meteo. Quindi se io voglio la piovosità di un tal giorno, voglio creare la time series che ho detto anche prima, vado lì, li scarico sulla base di una bounding box, si chiama, gli fornisco il punto più a nord, il punto più a sud, il punto più a est, il punto più a ovest, lui su quel rettangolino lì mi scarica tutti i dati, e questi dati qui poi dopo per andarli a trasferire su ogni singola particella catastale devo proiettarli nello stesso sistema di riferimento della particella catastale, e i sistemi di riferimento hanno una loro validità, cioè in Italia addirittura abbiamo due sistemi di riferimento diversi di proiezioni cartografiche, anche tre, un pezzettino della Puglia è in un terzo, e quindi proietto il dato, una volta che il dato i due dati sono proiettati alla stessa maniera sono sovrapposti, e quindi posso dire che il dato meteo che sta sotto, immaginati come una lasagna, no? Tutta una serie di layer, il dato meteo che sta sotto deve passare su quella particella nel momento in cui si sovrappongono, e in quel modo lì su quella particella catastale lì ho i millimetri di pioggia di quel giorno,
dei metadati, diciamo. Esatto. Ok, e invece per la parte più di front-end ci hai detto che ci hai lavorato meno, ci sono dei tool anche semplici per chi è poco esperto?
C'è una libreria che si chiama Leaflet, mi hanno detto che è molto carina, e c'è questo qui è proprio un vero e proprio server, si chiama GeoServer, tra l'altro fatto in Python da un'azienda italiana di Viareggio, che si chiama proprio GeoServer, però sinceramente li conosco solo per nome, quindi non mi spingo più in là di così.
Mentre QGIS, però, diciamo che, o QGIS, non so come sia la pronuncia,
QGIS,
quando viene usato questo software, più, diciamo, che credo sia più drag and drop e meno coding, sì. Raccontare un attimo come funziona.
Allora, bisogna capire questa cosa qui, che QGIS è nato per idea di un signore dell'Alaska che si chiama Gary Sherman, che un bel giorno nel 2002 ha detto: ma com'è possibile che non esista un visualizzatore grafico per dati PostGIS? Aspetta che me lo faccio io. E così è nato QGIS 0. Quest'anno QGIS compie 20 anni, quindi siamo ben oltre la maggiore età, è diventato un progetto bellissimo, seguitissimo. Io conosco anche alcuni degli sviluppatori, cioè sono veramente dei geni. E adesso fa molto di più che la semplice visualizzazione del dato, adesso fa dell'analisi vera e propria, cioè c'è molta gente che fa tutto tramite QGIS. Quelle operazioni che vi dicevo prima, merge, manipolazione delle geometrie, ritaglio una geometria sulla base di un'altra geometria perché così riduco le dimensioni del file, no? Perché tutto il resto non mi serve. Si fa tutto su QGIS QGIS è sviluppato prevalentemente in C, però sfrutta proprio Python per fare tutto quanto, e infatti come dico io, un gissaro, quindi senza stare a utilizzare troppi nomi in inglese, un gissaro se vuole approfondire questi aspetti, quindi non solo l'aspetto di visualizzazione e di vestizione del dato, ma gli aspetti analitici su larga scala, per forza di cose passa a Python, perché è semplice e perché è fatto tutto in Python. Cioè, non mi sarebbe mai passato per la testa di mettermi a studiare Java, cosa studio a fare, che dopo devo reimparare Python. Cioè.
Certo. Ti è mai capitato in un'applicazione, adesso io non so le tempistiche di una query geografica quanto possa essere complessa, però per esempio per certi tipi di aggregazione magari ti è mai capitato di dover in qualche modo precaricare un'aggregazione e salvarla nel DB per poter in qualche modo gestire dei tempi di risposta più veloci? Ci sono questo genere di ottimizzazioni nelle applicazioni geografiche oppure no?
Sì. Io spesso lancio dei processi su una macchina virtuale in parallelo, che così posso anche spegnerla e spegnere il computer, tramite Tmux, l'applicazione che uso, in cui faccio dei chunk di 1000 o a volte 5000 righe, quando itero su 570.000. E vi dico questa perché è l'ultima che ho fatto, scaricare i dati di composizione del suolo per uno stato, come la Danimarca, che è stato il nostro caso studio, no? Quindi uno stato anche relativamente piccolo, se pensiamo all'Unione Europea. Scaricare il dato ci mette relativamente poco. Cioè, ci sono siti che forniscono questo tipo di dati. Per il suolo si chiama Soil Grids. Scaricarlo, prendere i dati da Postgres tramite una query su tutte le geometrie delle particelle agricole della Danimarca, questa è la parte semplice, ci mette pochi minuti. Effettuare le statistiche zonali, che è quello che vi ho detto prima, cioè andare a capire cosa è sopra cosa, trasferire il dato facendo delle statistiche, no? Perché voi immaginatevi una porzione di terreno diviso in celle di 10x10 chilometri. Se io ho una particella agricola che, facciamo uno per uno, che è ancora più piccola, se io ho una particella agricola di diversi ettari, magari ne occupa due o tre di queste celle, quindi che dato vado a prendere? Dipende, faccio una media, oppure prendo quello che ha la frequenza maggiore, oppure prendo quello che escluderebbe gli altri, oppure nel caso della pendenza non è possibile fare una media fra una cella che è esposta a nord e una che è esposta a sud, la media verrebbe una cella che è esposta a est, che è sbagliata in tutti e due i casi, devo fare la media angolare. Quindi mi sono andato a ristudiare i seni e i coseni, che pensavo fosse un argomento che avevo chiuso da tempo. Per fare tutte queste cose qui ci ha messo 3 giorni.
Ottimo, ma c'era tempo per un
caffè. Sì, l'ho fatto partire al venerdì, me lo sono trovato la domenica sera fatto.
E per chi non volesse un pochettino approfondire quest'ambito di statistiche zonali o analisi spaziale, ma è nuovo, dove gli consigli di partire? Cioè, sono delle risorse, non so, un libro, studiarsi alcune librerie o corsi?
Allora, se sai già usare Python, quindi diciamo che sei un informatico, ti manca tutta la parte geografica, quindi fai più o meno il percorso inverso al mio, c'è un libro di Manning che si chiama Geoprocessing with Python. È fatto da una professoressa dell'Università dello Utah, che si chiama Chris Garrard, se non mi ricordo male. E quello è molto ben fatto e tratta più o meno tutto, ed è molto orientato all'open source, che è una cosa che io apprezzo. Nonostante in America il software proprietario stradomini. Un altro libro molto interessante, sempre di Manning, si chiama PostGIS in Action. Unendo le due cose si ottiene più o meno quello che faccio adesso.
Ottimo.
E tu invece, che hai fatto il percorso contrario, su quale libro ti sei documentato?
Ho iniziato a studiare sul libro di Barry. E infatti grazie per avermi chiamato subito dopo di lui, così faccio brutta figura, perché mi sento veramente piccolo, ma anche in confronto a tutti i personaggi che avete avuto prima a livello informatico, io mi sento molto piccolo veramente. Però insomma, pian pianino, poi più vado avanti più mi piace scrivere Python. Questa è proprio, io non avrei mai immaginato, ve lo assicuro, 4 anni fa, quando ho iniziato a studiare da autodidatta, non avrei mai immaginato che mi sarebbe piaciuto così tanto, anzi la consideravo una rottura di scatole, che palle, cioè io voglio fare le mappe, cioè io voglio vederlo il dato, non voglio vedere le righe di Matrix. E poi io avevo questo fortissimo pregiudizio nei confronti della programmazione, perché pensavo che per programmare servisse avere delle super skill in matematica. Io sono un sociologo, Matematica, cioè non so fare una derivata a malapena perché ho dato un esame di economia all'università e quindi questa cosa mi ha sempre bloccato. Con Python ho capito che non è così e mi si è aperto un mondo.
E vai, quindi Python rompe anche i bias cognitivi, sì, delle persone.
In più, come vi dicevo prima, in Italia siamo molto indietro dal punto di vista dell'informazione geografica. Unire Python alla geografia per me è stato proprio anche un volano per la mia carriera lavorativa. Prima facevo una fatica terribile a trovare lavoro come semplice cartografo, perché poi dopo non si sa che cos'è la cartografia. Adesso devo dire di no alle offerte di lavoro. Mm-hmm. Questo è un po' la cartina di tornasole di che cos'è Python legato a questo mondo, secondo me.
Fantastico. Non so se tu conosci la mappa di Jon Snow del colera, che adesso mi è tornata in
mente. Certo. È il caso studio, numero uno all'università.
Dato che adesso la frontiera della cartografia è Python, puoi raccontare questo aneddoto, se te la ricordi, sì, per capire come siamo partiti 200 anni fa.
Sì, la mappa di Jon Snow della diffusione del colera è innanzitutto la dimostrazione di quanto l'informazione geografica serva in tutti i campi, anche in quello epidemiologico come in questo caso. È praticamente una mappa che ha fatto, se non sbaglio, nel 1850 o giù di lì.
Sì, più o meno.
Questo medico, che si chiama Jon Snow, che non è quello del Trono di Spade, è un omonimo, e praticamente aveva mappato in un quartiere di Londra l'ubicazione di tutte le fontanelle pubbliche, dell'acqua pubblica. All'epoca non c'erano ancora i rubinetti in casa, la gente andava a prendere l'acqua lungo le strade, e annotando in un modo un po' macabro ogni persona che moriva in ogni casa, faceva una tacca nella casa dove moriva, sì, questa persona, e si era accorto che le case con il maggior numero di tacche erano quelle in prossimità di queste fontanelle d'acqua. E quindi da lì si pose l'interrogativo che il colera ha detto non è che per caso si diffonde tramite l'acqua, e ce l'aveva beccato. Questo è un bellissimo, grazie Marco per l'esempio, me l'hai ricordato, questo è un bellissimo esempio di correlazione spaziale. Proprio come c'è la correlazione statistica fra due fenomeni, la correlazione spaziale è proprio questa cosa qui. Più sono vicino a qualcosa e più è alto il rischio che contragga la malattia che si distribuisce attraverso l'acqua.
Sì, secondo me è un bellissimo esempio di data visualization che però già due, sì, secoli fa comunque con...
Sì. È molto bella da vedere e poi è molto bella proprio per la sua utilità. Pensate, e adesso la butto lì un po' come provocazione, costruire un ospedale nella fascia rossa del limite di eruzione di un vulcano come può essere il Vesuvio. Cioè, insomma, se devo decidere come spendere i miei soldi, sicuramente non li spendo in una zona a così alto rischio. Farò tutte le mie valutazioni del caso, no?
Certo,
eccetera, eccetera.
Ottimo, allora abbiamo finito purtroppo il tempo, Simone, e chi vuole rimanere in contatto con te ti può trovare sui social o su altri canali?
Io sono abbastanza attivo su LinkedIn, Simone Parmeggiani, gestisco anche la pagina QGIS Italia. Non ci sono tantissimi contenuti, anzi, se qualcuno vuole aggiungerne, ben felice. La mia pagina GitHub è Simo Parmeg, e parmeggiani.simone@gmail.com.
Grazie. Alla prossima.
Grazie a voi, Simone. Grazie a voi. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao. Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani.
Visitate intervistapythonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.